Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Le sfide che derivano dalla cultura contemporanea, caratterizzata dalla differenziazione sociale, dalla poca stabilità e segnata da un individualismo che favorisce una visione della vita senza obblighi e la ricerca continua di spazi del privato, richiedono una convinta testimonianza e un dinamismo intraprendente per la promozione dei valori morali fondamentali che sono alla radice del vivere sociale e dell'identità del vecchio continente.
Bentrovati tutti cari amici da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Queste le parole che il Santo Padre ha pronunciato sabato scorso 4 giugno all'aeroporto di Zagabria all'inizio del suo viaggio appunto in Croazia. E ha anche aggiunto: a 20 anni dalla proclamazione dell'indipendenza, alla vigilia della piena integrazione della Croazia nell'Unione Europea, la storia passata e recente di questo vostro paese può costituire motivo di riflessione per tutti gli altri popoli del continente, aiutando ciascuno di essi, l'intera compagine, a conservare e ravvivare l'inestimabile patrimonio comune di valori umani e cristiani. Allora, quei valori morali fondamentali che sono alla radice del vivere sociale e dell'identità del vecchio continente. È radice la mia parola di oggi. Radice, oggi tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live della Radio Vaticana in diretta, divaghiamo su questa parola solo in apparenza presa dal mondo botanico. In realtà è spessissimo usata in senso, più spesso usata in senso metaforico, figurato. Alla radice del vivere sociale e dell'identità del vecchio continente, ha detto dunque il Papa sabato scorso a Zagabria, ci sono valori morali fondamentali. Allora, che cosa significa radice? Ripeto, un termine che compare molto spesso in senso metaforico di questi tempi, che affiora, diciamo, in contesti molto diversi, quasi a testimoniarci il bisogno di radicarci appunto in qualcosa, di basarci in qualcosa, di trovare terreno solido e soprattutto ricco, no? Energetico sotto i nostri piedi. Allora, radice è simile a radius, che in latino vuol dire ramo, o a rhabdos, verga, bacchetta. E, gli studiosi ritrovano l'origine in una voce sanscrita, come spesso succede, vrad, che vuol dire pieghevole. E in greco si trova infatti bradinos o radinos, che vuol dire appunto flessibile. Secondo altri c'è una parentela con un'altra voce sanscrita, varadati, che vuol dire elevare, portare in alto. Beh, direi che entrambe le interpretazioni sono funzionali a questa parola. È tipico della radice la pieghevolezza, la capacità di adattarsi alle anse del terreno, la facoltà di penetrarlo in cerca di nutrimento, di appiglio. E insieme appartiene anche alla radice il crescere, o meglio il far crescere, no? Il portare in alto, dal basso, proprio da quella dimensione profonda dove si trova. Forse, anzi, la qualità fondamentale della radice è questa bassezza, questa profondità che però appunto spinge verso l'alto e senza la quale non c'è possibilità di elevazione. Ogni albero che svetta può svettare solo grazie a una radice profonda. Tanto più profonda la radice, tanto più esteso, tanto più forte, svettante, secolare l'albero. I valori morali fondamentali sono alla radice, sono la radice dell'identità del vecchio continente. Nella sua storia, nelle storie dell'Europa, ci sono dunque questi valori: il rispetto per l'altro, l'attenzione per la vita, il culto della famiglia, l'accoglienza, l'amore per la bellezza. Quante radici, quanto estese, no? Le nostre basi comuni. Proviamo a fare un censimento delle nostre radici. Su che cosa si basa lo svettare in alto non soltanto del nostro continente, del nostro mondo, ma proprio del nostro io, del nostro spirito? In ogni caso vedremo che non possiamo fare a meno di radici, e allora possiamo ringraziare generosamente le nostre radici.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Europa in cerca di radici è il titolo che compare oggi a pagina 28 su Avvenire. Quali sono i tasselli che compongono l'architettura culturale del vecchio continente? Soltanto Platone e Aristotele o anche Agostino e Tommaso? Nella pagina culturale, nell'inserto culturale Agorà, Avvenire propone oggi questo faccia a faccia tra un sacerdote fiorentino che rimanda tutto ai greci e ai romani e uno storico medievalista che invece rilancia il ruolo importantissimo delle cattedrali, delle università. Ci sono proprio i due pareri contrapposti. Ecco Don Antonio Greco: le radici cristiane d'Europa sono una sciocchezza, semplicemente non esistono, clamoroso. Se per radici si intende ciò che sta a fondamento dell'albero, senza il quale l'albero cadrebbe, allora le radici d'Europa sono e non possono che essere il razionalismo filosofico-scientifico greco e pratico-giuridico romano. È un sacerdote che parla. E risponde lo storico Franco Cardini: si deve proprio alla Chiesa latina se l'Europa è figlia della pars occidentis dell'impero e dell'elaborazione politico-culturale egemonizzata dalla Chiesa. L'Europa nasce nella sintesi della sua unità di fondo e nella pluralità delle sue componenti nazionali dalle università e dalle cattedrali del XII e del XIII secolo. Ecco perché io con tanta veemenza ne difendo la reliquia simbolicamente principale, quel cammino di Santiago, del quale la Via Francigena è una parte che non può essere ridotta alle esigenze del turismo religioso né mercificata sulla base dello sfruttamento commerciale e dell'immagine mediatica. Ecco che immagini contrapposte, ma anche complementari, se vogliamo, appunto delle radici d'Europa. Radici, l'altro volto dell'immigrazione, altre radici, ma sempre su Avvenire, a pagina 31, se ne parla a proposito di un nuovo programma televisivo che sta per partire su Rai 3, da dopodomani, da venerdì. Reportage sugli stranieri, a firma di Davide De Michelis, intervistato appunto da Avvenire. De Michelis spiega: le decine di migliaia di disperati che ogni anno attraversano il Mediterraneo con le carrette del mare fanno notizia. Radio e giornali, TV, siti web parlano solo di loro per via della drammaticità della situazione. Gli immigrati regolari invece sono molto più numerosi, ma di loro non si parla mai. Eppure, senza il loro contributo, lo Stato perderebbe ogni anno 11 miliardi di contributi fiscali e previdenziali. Perciò, visto che la gran parte degli stranieri in Italia vive una vita normale, spesso segnata da un lavoro duro, al solo scopo di garantirsi la sopravvivenza e magari qualche aiuto alla famiglia nel paese di origine, ecco perché abbiamo deciso di occuparcene. Quindi, alle radici delle motivazioni che hanno spinto tanti immigrati in Italia e alle radici anche delle loro storie, delle loro vicende personali. Nelle radici del nostro inconscio, possiamo dire così, c'è sempre più spesso la paura di cadere. Ce ne parla una neuropsichiatra e psicoterapeuta familiare, Luigi Onnis sull'inserto cultura della Repubblica di oggi. Quel che posso dire è che sempre più frequentemente i sogni dei miei pazienti hanno a che fare con il rischio di precipitare in un abisso, scivolare rovinosamente senza trovare ancoraggio, anche essere travolti da qualcosa che crolla e li sommerge. Vedete che ansia di non avere radici in fondo, di non avere appigli. Il disagio psichico più diffuso oggi, rivela alla Repubblica Luigi Onnis, lo sapevamo già molti di noi anche per esperienza diretta, è il panico, l'attacco di panico, l'ansia travolgente, un senso di spaesamento angoscioso, di perdita di sé che sconvolge il corpo con una sensazione di morte imminente. L'ansia fa parte del mondo della vita, dice il neuropsichiatra Onnis, ma il panico è una forma incontrollabile che appare all'improvviso e senza apparenti ragioni. Viviamo nella società dell'incertezza, dominata da una precarietà che non è solo economica, una società liquida in cui è diffuso il sentimento della perdita di ancoraggi culturali, relazionali e affettivi, ribadisco, in cui è fortissima la perdita, il senso della perdita delle radici. E radici contorte, tra le altre cose, nelle foto mai viste da Hiroshima dopo la bomba. Ancora da Repubblica, Hiroshima Ground Zero 1945, la mostra che va in scena a New York, quindi nella città che quasi 60 anni dopo ha conosciuto l'altra Ground Zero. Sono le foto mai viste dall'inferno, il primo rapporto della divisione danni effettivi degli Stati Uniti d'America, e le ha scattate per noi un ristoratore, il signor Don Levy. E la storia la racconta uno dei curatori di questa mostra. È una notte di pioggia a Watertown, nel Massachusetts. Un uomo sta portando il suo cane a passeggio, sul marciapiede si imbatte in una pila di immondizia, vecchi materassi, scatole di cartone, qualche lampada rotta. Nel cumulo una valigia malandata e dentro una ritta di foto in bianco e nero di edifici devastati, ponti saltati, immagini di una città in rovina. Mentre piove a dirotto, il ristoratore realizza che sta guardando qualcosa che nessuno ha visto mai, appunto sta guardando Hiroshima. L'anno è il 2000, la storia appena agli inizi, il ristoratore mostra le foto a un amico che gli consiglia di contattare un gallerista di New York ed è proprio qui che spunta fuori il proprietario della valigia. Le foto di Hiroshima le avete voi e io che pensavo fossero nella mia cantina, saranno finite tra l'immondizia per errore. Ecco, così come nelle radici degli scarti delle nostre case spesso si può annidare un tesoro. E la Repubblica pubblica alcune di queste foto che sono davvero agghiaccianti, alcune decisamente inedite, non solo radici appunto secche e contorte, ma anche scheletri di edifici, di sedie, lamiere. Quanto la guerra, l'orrore della guerra può testimoniare e può non essere mai abbastanza esserne consapevoli.
Senza una radice niente può congiungersi col cielo. Senza una radice non c'è fiore, non c'è. Senza una radice non c'è terra, noi dove andremo? Senza una radice niente può congiungersi con te. Nascoste come in guerra, la gente da lampi da canzoni che raccontano di te, distante in campo aperto si torna a lavorare, distante. Thank you.
già tentate, già finite. Ma chi le compra ancora oggi? No, non è un'occasione, è una riprova, una rivincita, una verifica, ma solo la ripetizione. Giornata già vissuta, già segnata da un amore che ti sei scordato di prendere con te.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Oggi vi presento due libri molto diversi tra di loro. Uno va alle radici della storia americana, America profonda, di Alessandro Portelli, edito da Donzelli. Vi leggo dalla quarta di copertina: una controstoria degli Stati Uniti, dalla frontiera a oggi, attraverso un solo luogo simbolico, Harlan County, nel Kentucky, al centro della regione mineraria dei Monti Appalachi. Da questo luogo la storia degli Stati Uniti è passata tutta quanta. I reduci della guerra d'indipendenza, i pionieri, la frontiera, la schiavitù, la guerra civile, le faide, il whisky clandestino, l'industrializzazione, la deindustrializzazione, la distruzione delle antiche foreste, il colonialismo interno, il capitalismo, l'emigrazione, il movimento per i diritti civili, i disastri ambientali, l'epidemia della droga. Harlan è dunque un luogo intensamente reale, ma anche intensamente immaginato. E Alessandro Portelli, l'autore, è considerato tra i fondatori della storia orale e molto di questo libro si basa appunto su testimonianze dirette di persone. La storia orale, vorrei dire, è veramente alle radici della nostra cultura, della nostra letteratura. Pensiamo, solo per fermarci all'Europa, alla grandissima tradizione dei trovieri, dei cantastorie, così che affondano appunto così lontano nel tempo. Portelli insegna letteratura anglo-americana all'Università La Sapienza di Roma e ha già pubblicato altre monografie appunto per Donzelli, soprattutto relative alla storia americana, ma anche alla storia recente dell'ultima guerra in Italia, per esempio un saggio sulle fosse ardeatine. Allora vi ricordo di Alessandro Portelli, America profonda, in libreria per Donzelli. L'altro libro che vi segnalo oggi ha una singolarità, è un po' insolito l'accoppiamento autore-tema. L'autore è Luciano Violante, a lungo magistrato parlamentare e già presidente della Camera dei Deputati in Italia. E il tema è biblico, l'argomento è biblico. E prende spunto da una figura leggendaria, Lilith, che appunto secondo la tradizione ebraica, secondo una leggenda ebraica, sarebbe stata la prima moglie di Adamo, che rifiutandosi però di giacere sotto di lui e rivendicando l'uguaglianza tra maschio e femmina, fu maledetta da Dio. Questa figura misteriosa ha acceso per secoli l'immaginazione di scrittori, di poeti, assumendo vesti diverse in varie culture. Qui, in questo racconto di Luciano Violante, un racconto in versi, Viaggio verso la fine del tempo, Apocalisse di Lilith, Lilith è un angelo guerriero, alleata del Signore, che consiglia Eva di lasciare l'Eden per aiutare Dio nella sua lotta contro il male. Non si può restare nel giardino incorrotto, bisogna uscire, andare tra gli uomini dove il male prevale. E per questa sua trasgressione l'angelo sarà condannato da Dio a vivere sulla terra come donna, ma fuori dal tempo, in una specie di eterno presente, sempre tragico, e incontrerà in questo suo peregrinare tutte creature sofferenti, no? Per esempio donne vittime di fatiche, di sofferenze, donne lapidate, spose bambine, reduci da campi di sterminio. Un viaggio dunque poetico, visionario, che racconta la caduta dell'Occidente, racconta in parte le nostre radici e riflette anche sulla fine della storia, sui deliri del potere, sulle colpe, sulle macchinazioni degli uomini. Un libro in versi, ripeto, una storia poetica ma anche molto aderente al presente, come è evidentemente nelle corde del suo autore. Allora vi ricordo di Luciano Violante, Viaggio verso la fine del tempo, l'Apocalisse di Lilith, non vi ho detto l'editore, PM. 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi stiamo divagando, cari amici, sulla parola radici, le sfide che derivano dalla cultura contemporanea, caratterizzata dalla differenziazione sociale, dalla poca stabilità, segnata dall'individualismo. Richiedono una convinta testimonianza, un dinamismo intraprendente per la promozione dei valori fondamentali che sono la radice del vivere sociale e dell'identità del vecchio continente. Così il Santo Padre sabato scorso, arrivando in Croazia all'inizio del suo viaggio apostolico. E sono queste parole appunto che hanno dato il via alle nostre divagazioni di oggi. Beh, una radice è profonda, è ramificata, a volte spacca l'asfalto di una strada di città, a volte si estende anche nell'acqua, lavora comunque distante dalla superficie, ed è questa la sua bellezza, la sua particolarità. Lavora lontanissima dalle altezze, dai rami, dove poi così impazzano gli uccelli. Viaggia verso il basso mentre la pianta si spinge verso l'alto. Vorrei dire che ci assomiglia a noi umani, sempre compressi fra spinte opposte, l'attrazione della terra, del peccato se vogliamo, ma anche l'attrazione verso ciò che in basso arricchisce il nostro presente attraverso il patrimonio del nostro passato e, per contrasto, la tensione verso il cielo.
Superpensioni, dreghe più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag blu, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues.
Moriva 30 anni fa, 2 giugno 1981, questo cantante originale, stralunato. Oggi lo ricorda Il Messaggero, una targa nel suo quartiere, Montesacro, la sorella che parla di canzoni inedite che prima o poi vedranno la luce, i ricordi di chi lo ha conosciuto. Ecco, per esempio, ovunque poteva nascere una canzone, lo spunto per una canzone, magari da un'idea durante due spaghetti. Fu per un lampo di genio che nacque in un teregghe più, in una trattoria. Rino trascorse la serata a fare battute su un amico, Bruno, finché questo esplose. Rino, basta, non tareggo più. Non segui le mode musicali, ribatté Rino. Oggi si dice non teregghe più, facendo riferimento appunto al genere musicale, il reggae, e improvvisò un testo e una musichetta appunto giamaicana, battendo le forchette su bottiglie e bicchieri. Dopo pochi giorni uno dei suoi più grandi successi aveva un'ossatura marcata, era diventata una vera canzone. Ecco, alla radice di un successo spesso ci sono piccole storie, piccoli episodi come questi. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi mi congedo da voi con un passo dai lineamenti per la traccia di lavoro per il prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione, in programma per ottobre 2012. I nuovi scenari con cui siamo chiamati a confrontarci chiedono di sviluppare una critica degli stili di vita, delle strutture di pensiero e di valore, dei linguaggi costruiti per comunicare. Il cristianesimo moderno deve sempre di nuovo imparare a comprendere se stesso a partire dalle proprie radici. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accalor.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.